Tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Geopolitical Report, un podcast prodotto da Space Eurasia. Sono Giuliano Bifolchi, Research Manager di Space Eurasia, e oggi sarò qui in compagnia con un gradito ospite, Can Tania. Ciao Can.
Ciao Giuliano.
Can è ambasciatore a disposizione del Ministero degli Esteri della Repubblica di Abkhazia e con lui, per l'appunto, vogliamo parlare di quanto sta succedendo in questa repubblica della regione del Caucaso che noi come Special Research abbiamo anche avuto il piacere di visitare nel 2023, perché recentemente ci sono stati una serie di eventi per quanto riguarda la politica interna che hanno attirato l'attenzione a livello internazionale di diversi media. Quindi la prima domanda che mi sento di fare a Cannes è: qual è l'attuale situazione in Abkhazia, considerando il fatto che ci sono state una serie di proteste e di agitazioni che hanno portato il presidente a dimetterci. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci?
Allora, grazie della domanda Giuliano e grazie dell'invito. Però io prima di parlare della situazione attuale vorrei parlare un pochino delle cause principali di questa protesta accaduta il 15 novembre, no? Perché ogni 5 anni abbiamo più o meno lo stesso scenario e vorrei approfondire proprio poco per far capire perché succede così. Cioè, è importante notare che l'Abkhazia ha delle tradizioni profondamente radicate di potere popolare e di rispetto per le opinioni di tutti. Nella Costituzione dell'Abkhazia c'è scritto nell'articolo 2, c'è scritto che l'unico portatore e fonte di potere in Abkhazia è il suo popolo. E queste proteste per noi è una forma naturale di espressione di posizione civica, soprattutto proprio nella nostra società, che ha sempre messo al primo posto la libertà e la giustizia. È importante notare che le proteste da noi sono diventate proprio una abitudine per risolvere qualsiasi disaccordo, però attraverso il dialogo, cioè le proteste non vanno mai trasformate in un uso di violenza. In tutti questi anni nessuno è stato ferito o ucciso. Sono sempre andate nel modo, diciamo, pacifico. Storicamente abbiamo evitato la violenza perché siamo consapevoli che la violenza non porterà mai a una soluzione, diciamo, a lungo termine, no? E conosciamo anche il prezzo della violenza perché abbiamo avuto, la guerra con la Georgia negli anni 90 e quindi conosciamo bene quale sia il prezzo della violenza. E anche questa volta, come vediamo, questa crisi è stata risolta in un modo pacifico. Le due parti, cioè l'opposizione e il potere, ormai ex potere, si sono messi a tavolo a parlare e in 8 ore dei negoziati hanno deciso, hanno trovato, insomma, i punti d'accordo. Adesso stiamo attraversando un momento cruciale dell'evoluzione politica. Le dimissioni di Aslan Gjani, ex presidente, rappresentano una risposta, secondo me, responsabile alle crescenti preoccupazioni, espresse anche dal popolo. E questo dimostra, secondo me, la maturità delle nostre istituzioni e anche il rispetto per i principi democratici. E adesso, diciamo, il facente funzione del presidente, o non so se si può dire il presidente ad interim, Badra Gumba, diciamo, esegue le funzioni del presidente. E stiamo aspettando quando la Commissione Centrale Elettorale, assieme al Parlamento, ci dicono quando si svolgeranno le elezioni presidenziali. Nel 2025 sappiamo che non dovrebbero, diciamo, svolgersi prima anzi, devono svolgersi prima del 19 febbraio 2025. E questo periodo di transizione offre per noi un'opportunità di affrontare tutti i problemi della riforma costituzionale che non abbiamo avuto in questi 20 anni, diciamo, di di storia recente abbiamo voluto affrontare, ma non abbiamo mai trovato la voglia politica, no? Si parlava della riforma costituzionale prima delle elezioni e un pochino dopo, e poi la routine, insomma, il lavoro quotidiano aveva preso il suo, no? Non si è parlato più. Invece adesso il popolo dice che noi dobbiamo fare la pausa, posticipare un po' le elezioni e fare queste riforme, diciamo, costituzionali, le riforme sia elettorali che le riforme nel potere esecutivo e anche quello legislativo, cioè quindi un complesso delle riforme che ormai veramente servono, perché se no tra altri 5 anni o magari anche prima ci troveremo nella stessa situazione.
Grazie, grazie mille Cana anche per questa panoramica, per aver dato maggiori informazioni su quella che è il mondo politico e anche la società politica dell'Abkhazia. È importante questo perché? Perché la domanda che ti sto per fare è interessante, perché leggendo alcuni articoli, alcuni dei media italiani, media anche internazionali occidentali, spesso i titoli riportavano il fatto che queste proteste che stavano avvenendo a Suchum fossero protesti anti-Russia, contro quindi la Russia. Io ho letto un tuo interessante status sui tuoi profili social, tra cui Instagram, in cui tu spieghi, se non erro, in 10 punti quali sono le relazioni fra l'Abkhazia e la Russia e perché possono essere considerate delle relazioni tra due paesi, diciamo, che hanno rapporti di amicizia, di fratellanza e anche di cooperazione. Quindi le domande che ti pongo è: sono protesti anti-Russia queste e come si vanno a instaurare nei rapporti fra i due paesi?
No, assolutamente no, non sono proteste anti-russe, non hanno niente a che fare con la Russia o con altri paesi, diciamo, fuori l'Abkhazia, sono strettamente, diciamo, affari interni dell'Abkhazia. Si dice che sono proteste anti-russe solo perché la protesta, diciamo, l'apogeo della protesta è giunto al momento quando il Parlamento stava per ratificare l'accordo con la Russia sugli investimenti. Però questo accordo, devo dire la verità, non rispecchia la voglia del popolo e l'opinione del popolo. In più il Parlamento aveva raccomandato 22 correzioni o modifiche a questo accordo prima che fosse ancora firmato tra i due ministri, no? Rispettivi, un ministro abcaso dell'economia e un ministro russo. Però il governo non aveva, diciamo, sentito l'opinione del Parlamento, cioè del popolo, e aveva fatto solo due modifiche all'accordo ed è stato firmato. Poi, quando è giunta l'ora della ratifica, il popolo è venuto davanti al Parlamento per esprimere il disaccordo. E lì è iniziato tutto. Cioè, però la protesta contro l'ex governo, l'ex presidente, non era assolutamente solo in questo accordo tra la Russia e l'Abkhazia sugli investimenti. La protesta era, diciamo, accumulativa, durava circa 2 anni, cioè ogni passo che faceva il presidente incontrava una forte critica nel popolo e ovviamente anche nell'opposizione. Le forze dell'opposizione si sono uniti davanti, diciamo, alla politica dell'ex presidente. Però dire che sono proteste anti-russe è assurdo. Veramente quella mia pubblicazione su social network che hai letto tu, lì ho fatto proprio 7 o 8 punti, non mi ricordo. Praticamente ho mostrato i fatti che gli Abkhazi non possono essere antirussi, perché storicamente siamo legati con la Russia ed è stata una nostra scelta strategica essere con la Russia e svilupparsi con la Russia. Ed è così oggi e così rimarrà. Secondo me nessun abcaso che vuole bene all'Abkhazia non cambierà questa politica, questo vettore dello sviluppo dell'Abkhazia. E poi sicuramente nessuna forza politica in Abkhazia non avrà mai un appoggio dal popolo diciamo, se portasse una politica contro la Russia, no? Questo secondo me è impossibile. Come avevo scritto sulle mie pagine, a partire dalla prima guerra mondiale, ma io ho scritto a partire dai fatti della seconda guerra mondiale per non andare troppo, diciamo, nella storia, ma a partire dalla seconda guerra mondiale il popolo abcaso aveva fatto una scelta strategica, no? Di essere con la Russia. E così fino ad oggi così è, e aiutiamo. Lì dove possiamo appoggiamo la Russia, siamo un popolo al confronto con la Russia ovviamente minore, la Russia è una potenza mondiale, l'Abkhazia è un paese geograficamente piccolo anche dal punto di vista della popolazione, 100 volte più piccolo della Russia, però ad esempio quando è iniziata l'operazione speciale in Russia, l'Abkhazia ha appoggiato non solo con le parole ma anche con i fatti, con le azioni. Gli abcasi combattono nel Donbass assieme ai soldati russi e muoiono lì per difendere la Russia, per difendere gli interessi russi. E poi un'altra cosa molto importante è che quando si svolgono le elezioni presidenziali in Russia, visto che i cittadini abcasi sono anche cittadini russi, siamo quasi tutti doppi cittadini, in Abkhazia si aprono, come si chiamano, centri elettorali, insomma,
Sì, le
no?
urne, i centri elettorali, le urne.
Sì, le urne, circa 30 centri elettorali in tutto il territorio dell'Abkhazia, e quindi gli Abkhazi vanno a votare durante le elezioni in Russia. E le ultime elezioni, Putin in Abkhazia ha preso il 94% dei voti, che è molto di più della Russia stessa, no? Quindi fa vedere che gli abcasi condividono completamente il vettore diciamo, il vettore strategico che ha preso Putin e che sta portando avanti, no? Quindi tutto questo ci dice che i sentimenti antirussi, diciamo, in Abkhazia è una cosa veramente inventata. E noi ci preoccupiamo tantissimo, cioè i cittadini, e questa è una questione di grande preoccupazione per i cittadini abcasi. Per noi è importante capire da dove proviene questa informazione e a chi serve. Probabilmente serve ai nostri, diciamo, a chi non vuole bene l'Abkhazia. Ecco.
Ok, grazie. Infatti quanto stai dicendo te poi mi porta all'ultima domanda. Però giusto per fare una maggiore informazione, proprio nei giorni scorsi c'è stata una missione umanitaria a casa nella regione di Kursk in supporto a quella che è la popolazione locale russa. Quindi questo è un ulteriore, diciamo, dato che conferma questo rapporto, questo legame molto forte che esiste fra Mosca e Suchum, fra la popolazione abcasa e la popolazione russa. E quanto detto da te, anche l'ultima frase, voglio capire diciamo, a chi giova questo tipo di narrativa, mi apre quindi la strada e mi facilita l'ultima domanda che è, se pensi che questa crisi politica che sta avvenendo in Abcasia e come hai descritto te, fa parte di quello che è anche il movimento politico del paese, questa crisi politica possa essere sfruttata in qualche modo da attori vicini e mi viene in mente ad esempio la Georgia per quello che riguarda ad esempio il livello della narrativa, della comunicazione politica, fanno eco le recenti parole del presidente georgiano sugli eventi che sono accaduti a Suqom, per esempio.
Esatto. Per noi, sinceramente, non è una novità che la Georgia tenta di strumentalizzare ogni evento in Abkhazia. soprattutto l'evento del genere, no? Quando c'è una protesta, e cerca così di rafforzare la propria narrativa contro la nostra sovranità e indipendenza. E sono sicuro che Tbilisi continuerà probabilmente a utilizzare questa crisi politica per sostenere che diciamo, l'Abkhazia, che ha scelto la strada della sovranità, che siamo instabili o mal governati, no? La Georgia tenta di strumentalizzare questo, però noi vediamo che la Georgia stessa sta vivendo una crisi politica interna veramente forte, no? E in questa situazione, pensare a quello che sta succedendo in Abkhazia, cioè, il presidente georgiano Salome Zurabishvili ultimamente ha appoggiato le proteste in Abkhazia, si è solidarizzata con i giovani che protestavano e così via. Ovviamente la risposta in Abkhazia di questi giovani, di quelli che protestavano, diciamo, era prevedibile, perché la gente non si orienta mai a quello che dicono i politici in Georgia. Non, veramente non guardano, i giovani qua non guardano più e non leggono più l'informazione in Georgia, e non sanno neanche quello che accade là dentro. Invece noi, ovviamente, per la nostra professione, stiamo seguendo, e possiamo dire che l'approccio della Georgia verso l'Abkhazia in generale è molto prevedibile e poco costruttivo, è perché non tiene conto della realtà politica e l'autodeterminazione del nostro popolo anni e anni fa, che è stata confermata nel referendum. Purtroppo devo sottolineare, è importante sottolineare, che i fatti parlano chiaro. L'Abkhazia è uno stato con istituzioni funzionanti, democratici, e siamo in grado di affrontare sfide interne attraverso processi democratici, come abbiamo mostrato diverse volte, in un modo pacifico, in un modo costruttivo. E anche se ci sono proteste, per noi è una cosa storicamente normale, perché dagli anni, diciamo dal XIX secolo, che gli Abkhazi stanno risolvendo i problemi o le questioni storiche attraverso le proteste così della popolazione. Per noi la comunità internazionale, in primis la Georgia e i paesi che appoggiano la posizione della Georgia, dovrebbero guardare oltre la propaganda georgiana, no? E riconoscere che il nostro paese sta lavorando per costruire un futuro basato su stabilità, dialogo e l'opinione del popolo, no? E la narrativa georgiana, noi sappiamo che non cambierà la realtà. I georgiani possono dire qualsiasi favola, possono raccontare qualsiasi favola, però la realtà è che l'Abkhazia rimane una nazione indipendente e sovrana. E il nostro popolo ogni volta lo conferma. Noi diciamo, tutto l'Occidente si aspettava dalla Georgia un processo democratico molto aperto. Si sa che si aspettava dall'opposizione in Georgia che vinca le elezioni, no? Però non è successo. Adesso c'è una crisi, sta vivendo una crisi forte, come abbiamo detto sopra. Però invece l'Abkhazia sta mostrando a tutti che gli interessi del popolo stanno al primo posto, e nonostante che ci siano tensioni, ci sia anche la pressione, magari il popolo può dire la sua opinione apertamente, e il governo sente questa opinione, non si chiude Come abbiamo visto, il presidente si è dimesso, ha sentito il suo popolo e ha fatto un passo molto saggio. Si è dimesso in un modo pacifico. Né i nostri servizi statali di sicurezza, né il Ministero dell'Interno, né il Ministero della Difesa non sono intervenuti, non hanno usato la forza e la violenza contro i cittadini, contro il popolo, perché così c'è scritto nella Costituzione, che non possono intervenire quando si tratta delle proteste civiche. E così è successo. E questo per me è un grande risultato, è un grande valore della popolazione abkhaza. E diciamo, se andiamo avanti così, sono sicuro che la questione, che la Georgia capisca veramente la nostra posizione, è solo una questione di tempo, che prima o poi riconosce comunque la realtà, perché anche adesso molti georgiani su social network scrivono, fanno auguri al popolo abcaso che siamo in grado di difendere le proprie posizioni, nonostante la pressione, nonostante la geopolitica e così via.
Grazie, grazie Can per le tue parole, per anche per averci spiegato quali sono i diversi punti di vista, qual è il processo politico dell'Abkhazia. Ricordo anche che sei stato uno dei nostri primi ospiti quando abbiamo dato il via a questa serie di podcast in cui hai spiegato maggiormente qual è l'attuale situazione geopolitica e le relazioni internazionali dell'Abkhazia. Ti ringrazio ancora, spero che in futuro potrei essere ancora un nostro gradito ospite, magari parlando di aspetti meno concentrati su una politica, crisi politica interna, parlando magari di aspetti di economia e di relazioni. Ti ringrazio ancora e ringrazio i nostri ascoltatori e vi do appuntamento al prossimo episodio di Geopolitica Report. Grazie,
Grazie.
arrivederci.
Grazie.